Capitolo 37esimo. Commento Matteo, capitolo 10. I primi evangelisti. Gli apostoli formavano una famiglia con Gesù. Lo avevano accompagnato nei suoi viaggi a piedi attraverso la Galilea, avevano condiviso pene e privazioni, avevano ascoltato i suoi discorsi, avevano conversato con lui e avevano imparato a lavorare per il bene dell'umanità. Mentre Gesù si occupava della folla, i discepoli lo aiutavano, pronti a fare ciò che diceva. Collaboravano perché la folla fosse ordinata, conducevano al Salvatore gli ammalati e provvedevano al benessere di tutti. Spiegavano le scritture agli ascoltatori più attenti e si adoperavano per la loro formazione spirituale. Trasmettevano ciò che avevano imparato da Gesù e arricchivano ogni giorno la loro esperienza. Ma era giunto il tempo in cui dovevano cominciare a lavorare da soli. Per questo avevano bisogno di istruirsi maggiormente e di diventare più pazienti e mansueti, per poter indicare i loro eventuali errori e quindi consigliarli. Il Salvatore li mandò da soli mentre era ancora in mezzo a loro. I discepoli si erano sentiti diverse volte imbarazzati di fronte all'insegnamento dei sacerdoti e dei rabbini, ma presentavano i loro dubbi a Gesù che li chiariva con le verità delle scritture. Rafforzata la loro fiducia nella parola di Dio, egli li liberava dal timore dei rabbini e dalla schiavitù della tradizione. Il suo esempio contribuì alla formazione dei discepoli molto più di qualsiasi insegnamento verbale. Quando Gesù non fu più in mezzo a loro, essi si ricordarono del suo sguardo, del tono della sua voce e delle sue parole. Quando erano in difficoltà a causa dei nemici del Vangelo, ripetevano le parole del Maestro e si rallegravano nel vedere quali effetti producessero nel popolo. Gesù chiamò i dodici e li inviò a due nelle città e nei villaggi. Nessuno partì solo. Il fratello andò col fratello, l'amico con l'amico. Così potevano incoraggiarsi a vicenda, consigliarsi l'uno con l'altro, pregare insieme e aiutarsi. Più tardi inviò nello stesso modo i 70 discepoli. Il Salvatore voleva che i messaggeri dell'Evangelo fossero così uniti. Se questo esempio fosse più seguito, l'opera dell'evangelizzazione porterebbe frutti più copiosi. Il messaggio dei discepoli era lo stesso che già avevano annunciato Giovanni Battista e Gesù. Il regno dei cieli è vicino. Non dovevano discutere sulla messianicità di Gesù di Nazaret, ma compiere nel suo nome le sue stesse opere di misericordia. Gesù dette loro quest'ordine: sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù dedicò più tempo alla guarigione degli ammalati che alla predicazione. I suoi miracoli attestavano la verità delle sue parole. Egli non era venuto per condannare le anime, ma per salvarle. La sua giustizia lo precedeva e la gloria del Signore era la sua retroguardia. Dovunque andasse, lo precedeva l'annuncio delle sue opere di misericordia. Dopo il suo passaggio, gli ammalati si rallegravano per la salute ritrovata e usavano le forze recuperate. La gente si radunava per sentire dalle loro labbra il racconto di ciò che il Signore aveva fatto. Per molti la sua voce era il primo suono che avessero mai udito e il suo volto il primo che avessero contemplato. Come avrebbero potuto non amare Gesù e non celebrare le sue lodi? Egli passava per città e villaggi quale potenza di vita, spargendo ovunque salute e gioia. I discepoli di Cristo devono lavorare come il loro maestro. Devono nutrire gli affamati, vestire gli ignudi, consolare i sofferenti e gli afflitti, aiutare i disperati e infondere speranza agli scoraggiati. Se lo fanno, anche per costoro si adempie la promessa: la tua giustizia ti precederà e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. L'amore di Cristo, manifestato in un ministero disinteressato, sarà più efficace della spada o del tribunale per correggere i malvagi. Questi mezzi sono necessari per intimorire i violatori della legge, ma un missionario pieno di amore farà molto di più. Accade spesso che un cuore indurito per i rimproveri ceda all'amore di Cristo. Il missionario può non solo soccorrere gli ammalati nel fisico, ma altresì condurli al grande medico che sa purificare l'anima dalla lebbra del peccato. Dio vuole che gli ammalati e gli infelici odano la sua voce attraverso i suoi servitori. Egli vuole dare al mondo, mediante strumenti umani, una consolazione mai prima conosciuta. Gesù mandò i discepoli nel loro primo viaggio missionario alle pecore perdute della casa di Israele. Se avessero predicato il Vangelo ai pagani e ai samaritani, avrebbero perso il loro influsso sui giudei. Inoltre, suscitando i pregiudizi dei farisei, si sarebbero trovati invischiati in aspre polemiche proprio all'inizio del loro lavoro. D'altra parte, anche gli apostoli compresero lentamente che l'Evangelo doveva essere annunciato a tutte le nazioni e non avrebbero potuto lavorare tra i gentili finché non avessero compreso questa verità. Gli ebrei stessi, secondo il piano di Dio, una volta accettato l'Evangelo, dovevano diventare i suoi messaggeri presso i gentili. Quindi spettava loro ascoltare per primi il messaggio. In tutto il vasto campo del ministero di Cristo c'erano anime coscienti delle loro necessità, affamate e assetate di verità. Era tempo di portare a quei cuori avidi l'annuncio del suo amore. I discepoli dovevano recarsi da queste anime come rappresentanti di Gesù, e così la gente a poco li avrebbe conosciuti come maestri mandati dal Signore e ne avrebbe riconosciuta l'autorità anche dopo la partenza del Salvatore. In questo primo viaggio i discepoli dovevano recarsi solamente nelle località già visitate da Gesù, dove si trovavano alcuni suoi amici. I loro preparativi dovevano essere molto sommari. Nulla doveva distoglierli da quella grande opera o provocare una opposizione che avrebbe impedito il loro ministero successivo. Non dovevano vestirsi come i dottori della legge, ma conservare l'aspetto della loro umile origine. Non dovevano parlare nelle sinagoghe, ma andare di casa in casa. Non dovevano perdere tempo in saluti inutili o intrattenimenti. In ogni luogo dovevano accettare l'ospitalità di coloro che erano degni. Ospitare i discepoli sarebbe stato come ospitare Cristo. Entrando nelle case dovevano pronunciare questo bel saluto: pace a questa casa. La benedizione sarebbe scesa sulla casa insieme con le loro preghiere, i loro canti di lode, la lettura delle Sacre Scritture. Così i discepoli avrebbero preparato la via al loro maestro. Portavano il messaggio della vita eterna, dalla cui accettazione dipendeva il destino degli uomini. Per mettere in risalto la solennità di tale messaggio, Gesù disse ai discepoli: «E se alcuno non vi riceve, né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità io vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città». Il Salvatore volge ora il suo sguardo verso il futuro. Scorge i campi più vasti in cui, dopo la sua morte, i discepoli avrebbero testimoniato. Il suo sguardo profetico coglie l'esperienza dei suoi servitori attraverso i secoli sino al suo ritorno. Indica ai suoi le lotte che incontreranno. Dice loro come dovranno comportarsi. Segnala i pericoli che dovranno affrontare e le rinunce richieste. Vuole che conoscano il prezzo della fedeltà in modo che il nemico non li colga impreparati. Non è contro la carne e il sangue che dovranno lottare, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Nella lotta contro forze soprannaturali possono però fare affidamento su un aiuto soprannaturale. L'esercito di Dio comprende non solo tutti gli angeli, ma anche lo Spirito Santo, il quale, come rappresentante del capo dell'esercito dell'Eterno, scende direttamente nella lotta. Le nostre debolezze possono essere numerose, i nostri peccati e i nostri errori possono essere gravi, ma la grazia di Dio è per tutti coloro che la ricercano con contrizione. La potenza infinita di Dio è a disposizione di coloro che confidano in Lui. Gesù ha detto: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Cristo non ha mai nascosto una parte della verità, ma l'ha sempre detta con amore, mostrandosi prudente e pieno di tatto. Non è stato mai rude, non ha mai pronunciato senza ragione una parola severa, né ha fatto soffrire inutilmente un'anima sensibile. Non ha censurato la debolezza umana, ma ha denunciato senza timore l'ipocrisia, l'incredulità e la malvagità. Era però sempre commosso quando pronunciava i più severi rimproveri. Pianse su Gerusalemme, la sua città diletta, poiché si era rifiutata di ricevere lui la via, la verità e la vita. Avevano rigettato il Salvatore, ma egli li considerava con tenera pietà e profondo dolore. Ogni anima è preziosa ai suoi occhi. Sebbene rivestito di dignità divina, nutriva la più tenera considerazione verso ogni membro della famiglia di Dio. In tutti gli uomini vedeva delle anime perdute che era venuto a salvare. I servitori di Cristo non devono seguire gli impulsi del cuore naturale, ma devono mantenere un'intima comunione con Dio affinché, quando sono offesi, l'amor proprio non li spinga a pronunciare un torrente di parole inopportune, che non saranno certo né come la rugiada né come la pioggia che rinfresca le piante appassite. A ciò li spinge Satana. Questi sono i suoi metodi. Il dragone si adira e il suo spirito si manifesta nella collera e nelle accuse, ma i servitori di Dio che lo rappresentano devono usare solo la moneta del cielo, la verità, che porta la sua effigie e la sua iscrizione. La potenza con la quale devono vincere il male è quella di Cristo. La gloria di Cristo è la loro forza. Se fisseranno lo sguardo sulla sua amabilità, potranno presentare il Vangelo con tatto e dolcezza. Chi sa essere gentile nonostante le ingiurie sarà il più convincente argomento a favore della verità. Coloro che discutono con i nemici della verità non lottano soltanto contro gli uomini, ma anche contro Satana e i suoi accoliti. Ricordiamo le parole del Salvatore: io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Confidino nell'amore di Dio e il loro animo si manterrà calmo nonostante i maltrattamenti. Il Signore li proteggerà con un'armatura divina. Il suo spirito agirà sulla loro mente e sul loro cuore affinché la loro voce non imiti l'ululato dei lupi. Continuando a istruire i discepoli, Gesù disse: «E guardatevi dagli uomini». Non dovevano fidarsi di coloro che non conoscevano Dio né rivelare loro i propri progetti per non favorire l'opera di Satana. Le azioni degli uomini spesso ostacolano i piani di Dio. Coloro che costruiscono il Tempio del Signore devono farlo secondo il modello mostrato sul monte. Quando i servitori di Dio seguono i consigli di uomini che non sono guidati dallo Spirito Santo, Dio viene disonorato e il Vangelo alterato. La sapienza del mondo è follia agli occhi di Dio. Coloro che si basano su di essa cadono in molti errori. Vi metteranno in mano dei tribunali. Sarete menati davanti a governatori e re per cagion mia, per servir di testimonianza dinanzi a loro e dai gentili. La persecuzione produrrà una maggiore diffusione della luce. Per tale ragione i servitori di Gesù verranno condotti davanti ai grandi di questo mondo, che in caso diverso non avrebbero mai potuto udire l'Evangelo. Spesso la verità del Vangelo, a motivo delle false accuse rivolte contro i discepoli di Cristo, è stata mal riferita a quei potenti. Spesso questi grandi personaggi non hanno altra occasione di conoscere il vero carattere di questa fede se non per la testimonianza di coloro che vengono processati per causa sua. La grazia di Dio consentirà a tutti i suoi servitori di far fronte a ogni difficoltà. In quell'ora stessa vi sarà dato ciò che avrete a dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Lo Spirito di Dio illumina la mente dei suoi servitori e la verità viene presentata con chiarezza e con potenza divina. Quelli che respingono la verità accuseranno e opprimeranno i discepoli, ma questi devono manifestare la dolcezza del loro divino Maestro, anche in mezzo alle privazioni e alle sofferenze estreme. Apparirà allora la differenza tra gli agenti di Satana e i rappresentanti di Cristo. Il Salvatore sarà così glorificato davanti ai capi e davanti al popolo. I discepoli, finché non ce ne fu bisogno, non ricevettero il coraggio e la forza dei martiri, ma nel momento della prova la promessa del Salvatore si adempì. Quando Pietro e Giovanni testimoniarono davanti al Sinedrio, i suoi membri si meravigliarono e riconoscevano che erano stati con Gesù. Di Stefano è scritto che tutti coloro che sedevano nel Sinedrio, avendo fissati in lui gli occhi, videro la sua faccia, simile alla faccia di un angelo, e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Paolo, parlando del suo processo davanti a Cesare, scrisse: «Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato a tutti i gentili, e tutti i gentili lo dissero, e sono stato liberato dalla gola del leone». I servitori di Cristo non avevano bisogno di preparare in anticipo i discorsi in loro difesa davanti ai magistrati. La loro preparazione consisteva nell'accogliere giorno dopo giorno nei loro cuori, come un tesoro, le verità della parola di Dio e nel rafforzare la loro fede con la preghiera. Al momento della prova lo Spirito Santo avrebbe ricordato loro le verità necessarie. Un impegno quotidiano per una maggiore conoscenza di Dio e di Gesù Cristo rende saggi e forti. La conoscenza ottenuta mediante lo studio assiduo delle scritture torna alla memoria al momento opportuno. Ma chi trascura le parole di Cristo, chi non sperimenta mai nella prova la potenza della sua grazia, non può sperare che lo Spirito Santo gli ricordi la parola di Dio. I discepoli devono servire Dio ogni giorno con tutto il cuore e poi confidare pienamente in Lui. L'odio per il Vangelo sarebbe stato così intenso da calpestare persino i più stretti legami terreni. I discepoli di Cristo sarebbero stati denunciati dagli stessi membri della loro famiglia. «E sarete odiati da tutti a cagion del mio nome, ma chi avrà sostenuto sino alla fine sarà salvato». Gesù li esortò a non esporsi alla persecuzione senza necessità. Spesso egli passava da un campo di lavoro a un altro per sfuggire a coloro che volevano attentare alla sua vita. Quando fu mandato via da Nazaret, dove i suoi concittadini volevano ucciderlo, scese a Capernaum e là tutti stupirono nell'udirlo, perché parlava con autorità. Nello stesso modo i suoi servitori non dovevano scoraggiarsi per la persecuzione, ma cercare un altro luogo dove potessero continuare il loro lavoro per la salvezza delle anime. Il servitore non è più grande del suo maestro. Il principe del cielo è stato chiamato Belzebù e i suoi discepoli sarebbero stati calunniati nello stesso modo. Ma i discepoli di Cristo devono evitare la simulazione e confessare la loro fede nonostante i pericoli. Non devono limitarsi ad annunciare la verità solo quando sono in condizioni di sicurezza. Sono sentinelle. Devono mettere in guardia contro il male e far conoscere a tutti gratuitamente e chiaramente la verità ricevuta da Cristo. Gesù ha detto: «Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella luce. E quel che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti». Gesù non ha mai cercato la pace a prezzo del compromesso. Il suo cuore traboccava d'amore per tutti gli uomini, ma non fu mai accomodante verso i loro peccati. Amava troppo le anime riscattate col suo sangue per tacere quando esse correvano verso la rovina. Voleva che l'uomo badasse a se stesso e ai suoi interessi più alti ed eterni. I servitori di Cristo devono svolgere la stessa opera e non sacrificare mai la verità nel tentativo di evitare la discordia. Essi sono chiamati a procacciare le cose che contribuiscono alla pace, ma una pace vera non la si può mai avere se si viene meno ai principi. E se si rimane fermi nei principi non si possono evitare le persecuzioni. Un cristianesimo genuino sarà contrastato dai figliuoli della disubbidienza. Ma Gesù ha detto ai discepoli: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Quelli che sono fedeli a Dio non devono temere né il potere degli uomini né l'odio di Satana. In Cristo è assicurata loro la vita eterna. La sola cosa che devono temere è l'abbandono della verità e il venir meno alla fiducia che Dio ha avuto in loro. L'opera di Satana consiste nel riempire i cuori di dubbio. Egli raffigura Dio come un giudice implacabile. Induce prima gli uomini al peccato e poi alla disperazione, in modo che non osino più avvicinarsi al loro Padre Celeste e sperare nella sua misericordia. Il Signore comprende tutto ciò e assicura i suoi discepoli che l'amore di Dio non verrà mai meno e che saranno assistiti nelle loro necessità e debolezze. Non vi è né un sospiro né un tormento che non trovino eco nel cuore del Padre. La Bibbia insegna che Dio è in un luogo elevato e santo, non inattivo nel silenzio e nella solitudine, ma circondato da miriadi di santi angeli pronti a fare la sua volontà. Egli domina tutto il suo immenso universo e ha dato il suo unigenito figlio per le anime di questo misero mondo sul quale si accentra il suo interesse e quello del cielo intero. Dall'alto del suo trono egli si china per udire il misero oppresso e risponde prontamente a ogni preghiera. Incoraggia e solleva gli angosciati e gli oppressi. In tutte le nostre afflizioni afflitto, in ogni tentazione, in ogni prova, l'angelo della sua presenza è vicino per liberarci. Nemmeno un passero cade senza che il Padre lo sappia. Satana odia tutto ciò che è oggetto delle cure del Salvatore. Egli vuole guastare il capolavoro di Dio e rovinare anche le creature inferiori. Ma grazie alla protezione divina, gli uccelli possono rallegrarci con i loro canti di gioia. Egli non dimentica neanche i passeri. Nessuno di loro cade a terra senza il permesso del Padre. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Gesù dice ancora: se mi riconoscerete davanti agli uomini, anch'io vi riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Voi siete i miei testimoni sulla terra. Per mezzo vostro la mia grazia si deve espandere per la guarigione del mondo. Io sarò il vostro rappresentante nel cielo. Il Padre non scorgerà le imperfezioni del vostro carattere, perché sarete rivestiti della mia perfezione. Per mio mezzo arriveranno sino a voi le benedizioni celesti. E se qualcuno mi riconosce prendendo parte al mio sacrificio in favore delle anime perdute, anch'io lo riconoscerò e lo farò partecipe alla gloria e alla gioia dei riscattati. Solo colui che ha Cristo con sé può riconoscerlo. Non si può dare ciò che non si è ricevuto. Si può discutere eloquentemente sulle dottrine, si possono persino ripetere le parole di Cristo, ma non lo si confessa veramente se non si ha un carattere dolce e amorevole come il suo. Se si ha uno spirito contrario al suo, lo si rinnega, qualunque sia la professione di fede. Si può rinnegare Cristo pronunciando parole malvagie, false, piene di sfiducia o rozze. Lo si può rinnegare schivando le responsabilità della vita e procacciando la soddisfazione di piaceri peccaminosi. Si può rinnegare Cristo conformandosi al mondo, con un comportamento sgarbato, con un amore eccessivo per le proprie opinioni, tentando di giustificare se stessi, accarezzando il dubbio, fomentando le divisioni e amando le tenebre. Agendo in questa maniera si dichiara che Cristo non è presente. E Gesù dice: ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Il Salvatore disse ai discepoli che l'inimicizia del mondo contro il Vangelo non sarebbe venuta meno. Non son venuto a metter pace, ma spada. Questa lotta non è l'effetto del Vangelo, ma della opposizione contro di esso.
La persecuzione più dura è il disaccordo con i membri della propria famiglia e l'allontanamento degli amici più cari. Ma Gesù ha detto: chi ama padre e madre più di me non è degno di me. E chi ama figliuolo e figliuola più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non mi viene dietro a me non è degno di me. La missione dei servitori di Cristo è un grande onore e un deposito sacro. Egli dice: chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Nessun atto di bontà compiuto nei loro riguardi passerà inosservato o resterà senza ricompensa. Anche i più deboli e i più umili membri della famiglia di Dio sono oggetto della stessa tenera attenzione. E chi avrà dato da bere soltanto un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, coloro che sono come bambini nella fede e nella conoscenza di Cristo, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà punto il suo premio. Così il Salvatore terminò le sue istruzioni. I dodici partirono nel suo nome, andarono come egli stesso era andato, per evangelizzare i poveri e dai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore.